La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo in onda su Radio Parma con Palla in tribuna, un'altra giornata di campionato che si deve ancora completare, perché ci sono due partite da giocare nella serata di oggi che non interessano in termini di classifica al Parma, ma sono decisive in chiave Champions League. Roma-Atalanta alle 18.30 e Napoli-Lazio alle 20.45. Possono anche rivelarsi partite piuttosto gradevoli da vedere, si tratta tutte di squadre che giocano a calcio, anche chi piuttosto bene in questo periodo, soprattutto come l'Atalanta. C'è in ballo davvero una fetta importante di lotta per la Champions League. Per quanto riguarda invece i risultati, li ricapitoliamo della giornata di ieri, che è la 32esima. Si è partiti martedì con Verona Fiorentina terminata 2-1 per i Viola. Ieri Milan ha perso in casa contro il Sassuolo 2-1, pareggio tra Bologna e Torino 1-1, la vittoria esterna della Sampdoria, il pareggio interno tra il Genoa contro il Benevento, il Parma, come si saprà già, ha perso a Torino contro la Juventus 3-1, altro pareggio a Spezia della capolista Inter, la vittoria del Cagliari a Udine, che insomma ci mette un'altra pietra sopra alla possibile corsa salvezza del Parma. Come sempre ci sono i nostri servizi da proporvi, c'è il nostro numero che è il 333 920 0170, numero per gli sms, messaggi WhatsApp, ne sono già arrivati alcuni. Non si parla solo della partita, si parla anche delle parole di Paratici rivolte alle dichiarazioni di Alessandro Lucarelli. Ci sono anche dichiarazioni pesanti da parte di Nevio Scala a margine del match sul progetto Parma. Insomma, cercheremo di andare con ordine, partendo insomma da quella che è una delle polemiche che ha tenuto più banco sui social nelle ultime ore. Lucarelli ha detto: la Superlega si calpestano i valori dello sport. Successivamente, in parole povere, Paratici ha detto: bisogna conoscere quello di cui si parla. Quindi insomma ne è scoppiato poi una grossa polemica. Invece Nevio Scala, e questo insomma sono dichiarazioni piuttosto pepate che lasciano insomma emergere anche la delusione per come è finita l'avventura di Nevio Scala come presidente del Parma nell'anno della Lega Pro. Con me il Parma sarebbe in Europa, altro che in B. Abbiamo gettato le basi per ripartire dalla D, il programma era interessante, dopo il primo anno di grande entusiasmo sono venute fuori altre situazioni. Se avessero seguito i consigli miei e di Minotti, oggi Parma sarebbe in Europa e non con i piedi in Serie B. Sono stati fatti errori di presunzione molto pesanti. Frecciata pesantissima di Nevio Scala, credo, mi sembra di leggerla così, alla passata gestione parmigiana del club, che vide appunto Scala dimettersi dopo l'esonero di Apolloni e anche l'addio di Lorenzo Minotti. Questo insomma è il quadro che sta attorno a una partita che il Parma è riuscito prima a controllare con un vantaggio, poi si è visto raggiunto prima della fine del primo tempo da Alexandro e battuto dai gol dello stesso Alexandro, che non segnava in Serie A, non credo che abbia mai segnato una doppietta adesso, ma in questo campionato non aveva ancora segnato, poi il gol di De Ligt, e così ha sigillato il 3-1 per la Juventus. Facciamo il punto con il servizio di Alberto Rugolotto.
A meno 8 dal Cagliari, a meno 11 da Benevento e Torino, 18 punti a disposizione da qui alla fine. Il Parma è appeso con una mano sotto il precipizio della Serie B. Il turno infrasettimanale, come da pronostico, è stato un momento chiave nella lotta salvezza, con la quota di galleggiamento poco alla volta riallineata alla media degli ultimi anni. Una serata in cui i crociati ci hanno creduto probabilmente troppo poco, dopo il capolavoro di Brugman su punizione agevolato dal salto mancato in barriera di Ronaldo. Alla lunga sono emerse la maggior qualità della Juventus e la possibilità di alternative di Pirlo, ma anche quella debolezza cronica decisiva in tutta la stagione del Parma, ovvero quel mix tra disattenzione e mollezza mentale, prima che fisica, che ha portato ad esempio Kurtic a girarsi sulla finta di Alexandro per il primo gol e Mann a non seguire in marcatura lo stesso laterale bianconero sul raddoppio, pensando magari che la palla non potesse arrivare da quelle parti. e poi le palline attive, altri due gol subiti sugli sviluppi di queste, sono 16 in tutto in campionato. Ma se in difesa la prova non è stata completamente da buttare, bene Colombi all'esordio stagionale in campionato e Osorio in mezzo, in attacco qualche passo indietro rispetto alle ultime produttive prestazioni. Tre occasioni da rete sì, ma tutte di testa, Pellè, Osorio e Caramò, in tutti i casi si poteva fare meglio. Il Parma è già al lavoro a Collecchio, sabato lo scontro diretto col Crotone. D'Aversa conta di recuperare un paio di giocatori, sarà chiamato a valutare Gervinho che quando è uscito dal campo ha mostrato i soliti sterili atteggiamenti polemici.
Palla in tribuna.
Intanto una notizia che arriva dalla Germania, la Bundesliga va in quarantena per salvare la stagione, un focolaio allerta, scattano così le misure che riguardano le due massime serie, si vogliono evitare contatti esterni per non rischiare di contagiare gli atleti a ridosso dell'inizio degli europei. Queste le misure, staremo a vedere perché la quarantena sarà graduale, inizialmente i giocatori staff si dovranno sottoporre a tamponi frequenti, dovranno limitare gli spostamenti, insomma quello che comunque in parte già avviene anche qui, poi ci sarà un'altra fase più stretta invece con le squadre in ritiro, insomma è uno scenario che bisogna tenersi non troppo lontani perché non si può escludere neanche qui, anche se insomma la situazione sembra essere migliore rispetto alla Germania. Allora i primi messaggi al 333-9200-170, non sarebbe meglio arrivare ultimi? Si sa, gli ultimi saranno i primi, che tristezza, ci scrive Christian. Ne ho altri, li leggo tra poco, prima però un saluto, un buon pomeriggio ad Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Si può dire Andrea che ieri sera si è andata un po' tutto secondo i programmi, no?
Vabbè, direi di sì, insomma, non era certo, se perdi a Cagliari non è certo che puoi sperare di battere la Juventus, ecco. Diciamo che la Juventus è un pochino superiore al Cagliari, oltre che essere superiore al Parma, quindi diciamo che non mi aspettavo grandi gioie da questa partita.
Ecco, il Cagliari che adesso è a meno 3 del Benevento e secondo me da qui alla fine se lo mangia.
Ci può stare, perché il Benevento lo vedo molto sulle gambe da un po' di tempo e allora io preferirei parlare di romanzi e di letteratura, perché sennò mi arrabbio ancora di più.
perché tu dici, la corsa su questo noi. Benevento si poteva fare come?
Ma sì, ma insomma dai, potevamo essersi noi lì, bastava un minimo di attenzione, un minimo di conoscenze, un minimo di senso di appartenenza, e ci saremmo stati noi lì, e invece noi sabato faremo questo meraviglioso spareggio per l'ultimo posto, e va bene, facciamo quello, poi dopo prepareremo la Serie B.
Tra l'altro, insomma, con tante incognite, capire anche chi... Adesso proprio se dovessimo fare delle scelte, forse meglio retrocedere col Benevento che col Cagliari, tutto sommato, visto che il Cagliari godrebbe di un paracadute e questo gli permetterebbe di puntellare una rosa che già in questo momento è superiore al Parma, poi dovrebbe fare delle cessioni inevitabilmente, però.
Guarda, questo qui dal punto di vista, diciamo così, economico, io francamente ormai alle questioni economiche credo poco, perché se vado a vedere tutti i soldi che ha speso il Parma in estate, l'anno scorso e a gennaio, e poi dopo in quella posizione lì di classifica, dico che secondo me sarebbe meglio avere delle idee anziché avere dei soldi, perché insomma magari con le idee qualche cosa riesce a combinare, solo con i soldi combini poco, l'ho già detto lunedì a Vasport.
Senti Andrea, ti chiedo questo,
però qui bisogna santificare
di quello che stai vedendo in queste giornate, fammi tre nomi di giocatori che ti porteresti a tutti i costi comunque per l'anno prossimo, su cui basare, tre o anche più giocatori su cui basare l'ossatura della nuova squadra tra quelli disponibili.
Ma io non li conosco dal punto di vista caratteriale, quindi il mio è un giudizio solo ed esclusivamente tecnico, che insomma Manemi, Aila sicuramente li terrei, Osorio lo terrei, ecco, tanto per essere chiari, però è una squadra che poi dopo, come tutte le squadre del resto, secondo me ha bisogno di almeno tre uomini di esperienza che sappiano guidare i giovani, perché
e sappiano magari anche vincerla la B, il classico, il bomber d'esperienza in B, insomma di nomi nuovi che, con cui si vince il campionato come centravanti se ne sono visti pochi negli ultimi anni, o sbaglio?
Ma sì, ma guarda, io sinceramente credo che più che i bomber eccetera, io credo se tu hai insomma gente come Miaila, come Mann, che hanno qualità al momento da Serie A, diciamo, insomma poi dopo ti puoi anche arrangiare, poi dopo vediamo chi può giocare, chi non può giocare, chi può fare centravanti eccetera, però tendenzialmente lo so che è difficile dirlo, però il mercato da un po' di tempo, in generale in Italia, ma anche qui a Parma in particolare, viene fatto sui nomi. Oh, bisogna comprare questo, benissimo. Allora abbiamo comprato Pellè, abbiamo comprato Caramo, abbiamo comprato tutti questi giocatori. Dove siamo? In Serie B. Al momento, benissimo. Guardate che cosa ha fatto il Sassuolo, che non mi risulta che abbia comprato dei nomi, ma ha investito su delle conoscenze che ha acquisito. Voi lo conoscevate, era Spadori prima?
Ah, fino a quest'anno sfido tanti a poterlo conoscere.
E allora, sai, bisogna essere così lungimiranti da vedere, da capire.
Ma dove è
andato col Sanelli? Secondo me, perlomeno, perché se no non si va tanto lontano. Se si continua a pensare, oh, bisogna prendere il bomber, che va benissimo, compra il bomber e poi dopo? Cosa si fa del bomber? Noi abbiamo comprato Ceravolo quando eravamo in Serie B, abbiamo comprato Ceravolo e poi in Serie A ha giocato Ceravolo, non poteva giocare. Quindi lo devi vendere.
Sì.
Cioè, non credo che possa essere quella la soluzione, la logica.
Certo. Senti Andrea, ti chiedo questo, provando a voltare pagina come argomenti, si sta chiudendo, anche se fa discutere ancora tanto, il capitolo Super League. Credo che tra lunedì sera, quando sei stato ospite a Bar Sport, e questo pomeriggio siano cambiate un po' di cose, ti saresti aspettato che un finale di questo tipo della vicenda?
Boh, sarebbe troppo facile dire di sì, però
anche in tempi così rapidi, cioè proprio è crollato in 24 ore.
Ma sì, però insomma io ero stato abbastanza chiaro nel dire che era una follia, ero stato abbastanza chiaro nel dire che i tifosi si sarebbero comunque ribellati a una cosa simile, di fatto i tifosi si sono ribellati, poi l'hanno fatto lunedì subito, magari era difficile immaginare che lo facessero lunedì subito, si poteva pensare che lo facessero nel giro di 4-5 giorni, ma non era certamente una idea destinata a durare a lungo, perché prima o poi la gente se ne accorge, ecco. Va bene rubargli nel portafoglio, ma dopo un po', quando vanno a vedere che non ci sono più soldi nel portafoglio, si arrabbiano, no? E quindi insomma è chiaro che si trattava di una follia. Ora bisogna capire se era una follia
o ci riproveranno ancora, tu dici, perché ma Real ha detto, Florentino Perez ha detto, Juventus e Milan ci sono ancora nel progetto.
Sì, oppure vedere se era una strategia per capire quanto era forte l'avversario, perché sai, stiamo parlando di pescecani e gente che ha il pelo sullo stomaco, quindi non è che secondo me un simile progetto venga accantonato improvvisamente. Poi non dobbiamo dimenticare che questo progetto nacque se ne cominciò a parlare nel 98-99, 20 anni fa, quando noi della Gazzetta lo bocciamo immediatamente eccetera, però allora se ne parlava anche con il Parma dentro, non dimentichiamolo, perché allora il Parma era tra le sette sorelle, quindi
Le basi del progetto hanno radici ben piantate, per quello che a mio avviso a breve ci sarà una nuova soluzione, a meno che non vada bene la nuova Champions, però
insomma non mi sembra che sia un disegno particolarmente lungimirante quello della nuova Champions, però io continuo ad amare la vecchia Coppa dei Campioni, dove ci andavano quelli che vincevano il campionato e gli altri stavano fuori. Continuerò ad amare la vecchia Coppa delle Coppe, dove ci andavano quelli che vincevano la Coppa Italia. Cioè, adesso basta arrivare tra le prime quattro, va bene. Per me lo sport è un'altra cosa, insomma. Per me lo sport è che chi vince primo deve essere premiato e gli altri devono aspettare un anno. Invece adesso ci sono squadre che vincono la Coppa dei Campioni, anzi la Champions League, però poi non hanno vinto il loro campionato. Non so quanto sia moralmente, se adesso uso una parola forte, morale, sai, parlare di morale viene accusato di essere moralista, quindi meno male. Non so quanto sia moralmente corretto.
Eh sì. Insomma, ne continueremo sicuramente a parlare. Speriamo non tutta l'estate, che invece si possa parlare di un po' più concreti. Ringrazio per essere stato con noi, Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. Noi fa allora un po' di messaggi, li vado a leggere perché sennò poi insomma la lista rimane troppo lunga. Allora, un messaggio lungo ma molto molto analitico, quindi con tanti dati. Di Ampo 60, le statistiche sono freddi numeri ma non mentono mai. Nel 2021 il nostro magico Parma ha perso 20 punti da situazione di vantaggio, più di ogni altra squadra nei maggiori 5 campionati europei. Parma ha subito 18 gol di testa in questo campionato, l'ultima squadra a fare peggio in A è stato lo stesso Parma 2005-2006, 19, ma anche qualcosa di positivo, non segnava un gol su calcio di punizione diretta in Serie A da aprile 2019 contro il Milan. Il Parma ha segnato in tutte le ultime 11 gare di campionato, miglior striscia da agosto per i gialloblu. Che dire, visto che il problema maggiore in questa infausta stagione è stata la programmazione oculata, l'anno prossimo non perseveriamo, capito, Magico Parma? Questo è il messaggio di Ampo 60 che ha tirato fuori tanti dati, alcuni non li sapevo, non li ricordavo. Allora, tre nomi da portarsi per l'anno prossimo: Colombi, Osorio e Cusca. Ce li manda Rino, ci sono altri messaggi, ma torniamo tra pochissimo, dopo una pausa musicale, facciamo anche un salto nel tempo in questo caso.
Stifling, burning me.
Eccoci, era Nick Kershaw, se l'ho detto giusto, nel caso perdonatemi, mi ha fatto un salto negli anni. Allora, un po' di messaggi, ma mi sapete dire perché D'Aversa non si assume mai alcuna responsabilità in conferenza? Dice che si commettono sempre gli stessi errori. Chi deve essere responsabile affinché questi errori non vengano commessi? Chi è l'insegnante? Ragione Scala, scrive Luciano. Devo dire una cosa, sarò l'avvocato di D'Aversa in questo caso, ma proprio in conferenza, due giorni fa, nel prepartito D'Aversa si è preso la responsabilità degli errori, quindi insomma non è proprio così. Luciano, se l'è presa la responsabilità D'Aversa in conferenza, un virgolettato lo si può trovare su tutti i siti guardando la conferenza prepartita del match con la Juventus. È chiaro poi che le dichiarazioni a caldo possono assumere dei toni o delle sfumature diverse. Allora, Giorgio applaude il ragionamento di Andrea Schianchi sulla Coppa Campioni, cioè che devono partecipare solo le squadre che vincono i campionati. È chiaro che sarebbe più difficile mettere in piedi così la Champions League, che è una macchina comunque, anche se criticatissima, dagli stessi club da soldi per gli incassi. Guardo se ho letto tutti i messaggi arrivati finora, ce n'è anche uno audio, ma in questo momento non abbiamo la possibilità di trasmetterlo, quindi un avvertimento, insomma, sarebbero preferibili messaggi scritti. Ce n'è uno molto lungo di Rino. Sono rimasto sbigottito nel sentire Paratici che con una spocchia esagerata dava dell'incompetente o del garzone di bottega a Lucarelli, un uomo che è sceso in Serie D per onorare la parola data, cosa che da quelle parti non ho mai visto. Poi della partita non mi interessa molto, l'ho vista volentieri, ho gioito al gol fatto perché il fenomeno si è messo le mani in faccia e non ha saltato. Povero, aveva paura di spettinarsi. Voglio un annuncio a tutti gli juventini Parma, pentitevi, rendetevi conto che vincere e rubacchiare non è una cosa seria. Fate il tifo per la nostra bella squadra, vincerà ogni tanto, ma è più bello. Ho goduto molto due Sarucchi, che Pellera e Tabonucci. Continua così perché loro non si tirano mai indietro quando c'è da picchiare. Debiti contro Parma. 3-1, insomma, le scorie della Super League si fanno sentire ancora tanto. E noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, poi torniamo con degli altri contributi. Sentiremo le parole di D'Aversa, altri ospiti e naturalmente ancora un po' di musica.
Palla in tribuna.
Notizie dall'Ausl di Parma. Se bevi per dimenticare le frustrazioni, per superare lo stress o per raggiungere lo sballo, allora per te l'alcol è un problema. Chiedi subito aiuto, c'è chi può darti una mano. Rivolgiti ai servizi per le dipendenze dell'azienda USL. L'accesso è libero, non occorre la ricetta del medico ed è garantita la massima riservatezza. Troverai professionisti esperti, cure adeguate, supporto psicologico e socio-educativo, oltre al sostegno per la tua famiglia. Gli ambulatori sono a Parma, in strada del Mercati numero 15/B, a Colorno, Fidenza, Langhirano, Borgo Taro e Fornovo. Uscire dalla dipendenza dall'alcol si può.
La normalità non sappiamo più cos'è, ma abbiamo imparato che ogni obiettivo di serenità passa da piccoli grandi cambiamenti quotidiani. Dare voce ai pensieri difende la mente dal peso del silenzio. La cura è la parola. Trova nel dialogo una soluzione ai tuoi problemi per ripartire ogni giorno più felice. Parlane, spesso è già la soluzione. Inizia dallo studio di conversazione Parmenide. Vieni per informazioni gratuite a Parma in Viale Solferino 28. Visita il sito parmenideparma.it o chiama al 370 37 21 737.
CAD Caffè. Per un servizio di distribuzione automatica, come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
La seconda parte di Palla in Tribuna con sempre i vostri messaggi al 333-9200170. Insomma, abbiamo chiesto anche a qualche ascoltatore se vuol dirci chi si porterebbe comunque vada per l'anno prossimo in Serie B, su chi anche costruire i cardini della nuova stagione. Andiamo a sentire però le parole di D'Aversa nel post partita dopo il match di ieri a Torino contro la Juventus.
La partita cosa mi lascia? Mi lascia che il primo tempo abbiamo fatto un'ottima prestazione, dove credo che abbiamo lavorato bene sia per quanto riguarda la fase difensiva e la fase offensiva. Abbiamo portato intensità in entrambe le fasi. E il gol subito a 2 minuti dalla fine, purtroppo, da una circostanza che ci vede commettere errori con una costanza frequente in questo campionato, che ci sta facendo compromettere sia l'esito della partita, ma soprattutto la posizione di classifica. E mi riferisco al calcio d'angolo, che credo che poi abbia influenzato sull'andamento del secondo tempo e sul risultato finale, dove spesso e volentieri concediamo dei gol su situazioni di palla inattiva, e dove magari possiamo avere la possibilità di riaprire la gara o di far gol, pur essendo dentro l'area da soli, non sfruttiamo queste circostanze. Per quanto riguarda le scelte iniziali, Mihaila non si è allenato tutta la settimana, in questo momento è disponibile per circa 20-30 minuti, quindi la scelta è ricaduto su Gervinho, in quanto gli altri non stanno bene, ma credo che anche Gervinho abbia fatto, perlomeno in fase difensiva, un'ottima gara, una buona gara. Poteva far meglio sicuramente in fase offensiva. E per quanto riguarda Graziano, Cornelius rientrava da un infortunio e le 3 partite in una settimana non è ancora pronto per affrontarle.
Prego.
Buonasera, mister. Purtroppo non si contano le rimonte subite in questa stagione dal Parma. Quanto rammarico c'è anche questa sera, ma in generale in questa stagione, per i punti lasciati sul campo? E quanta serenità c'è ancora nello spogliatoio, visto che lei alla vigilia ha detto: ho chiesto ai ragazzi di giocare sereni?
Ma io ho detto che molto probabilmente il fatto di aver perso uno scontro diretto, il fatto che magari la percentuale del raggiungimento della salvezza sia diminuito, perché nella vita bisogna essere realisti, e molto probabilmente mi auguravo che potesse far affrontare la gara in maniera serena per non commettere degli errori dovuti magari alla posizione di classifica o al fatto di vedere sfuggire un obiettivo, no? Che è quello della salvezza. È chiaro che sotto questo punto di vista credo che in questo momento, nel 2021, così mi ha detto un suo collega nella circostanza precedente, nel 2021 questa squadra ha perso 19 punti per rimontare, e quindi può immaginare se avessimo avuto la bravura, una parte caratteriale di preservare un risultato positivo, molto probabilmente la posizione di classifica sarebbe stata diversa. Non dico che magari, perché comunque la rimonta di stasera è avvenuta già all'inizio del secondo tempo, ma in 5 circostanze abbiamo subito delle rimonte un po' clamorose, no? Ci sono stati dei pareggi che l'abbiamo vissuto come delle sconfitte. E per finire con l'ultima trasferta di Cagliari, dove è stata quella più clamorosa, è chiaro che staremmo parlando di una posizione di classifica ben diversa. Ma se questo è accaduto è perché evidentemente qualche lacuna l'abbiamo e noi siamo gli unici responsabili.
Palla in tribuna.
Ecco le parole di D'Aversa. Un saluto al nostro amico Luca che si è sintonizzato su Radio Parma a seguire Palla in Tribuna. 4 anni ci ricorda oggi che è deceduto il ciclista Michele Scarponi. L'avevo conosciuto a Fidenza alla partenza della tappa del Giro d'Italia. Un pensiero va anche a Michele Scarponi. Allora, continuiamo ad analizzare il momento crociato. Non ho un ospite, bensì due. Un saluto e un grazie a Romeo Azzali e Marco Bernardini.
Molto. Buon pomeriggio.
Eccoci, eccoci, ci sintonizziamo, ci sintonizziamo. Allora, un buon pomeriggio ad entrambi. Romeo, dicevo prima, è accaduto, insomma, ieri un po' l'inevitabile, la frittata era già fatta da un bel pezzo, insomma, era già in tavola, no?
Sì, non dovevamo aspettare questa portata qui, nel senso che il piatto era già servito, se dobbiamo usare una metafora gastronomica, perché insomma i danni sono stati fatti con gli antipasti, con i primi, non con la frittata, insomma.
Marco, abbiamo sentito D'Aversa che tu hai seguito particolarmente nel post partita. Credo che si sia, insomma, voltato veramente pagina in questo senso. Ha tenuto aperta ancora qualche speranza alla vigilia. Adesso, insomma, le cose, complice la vittoria del Cagliari, direi che si siano chiuse, ecco, non ci siano più margini.
Sì, apprezzabile il discorso di D'Aversa alla vigilia, perché chiaro dovrà tenere sul pezzo la squadra, ma chiaramente la sconfitta di ieri, se già c'erano pochissimi
dubbi credo costituisca una pietra tombale, anche per il modo in cui è arrivata, nel senso che rispecchia più o meno il campionato del Parma, una buona partenza, un buon inizio, spesso la squadra va in vantaggio, poi basta un episodio, un errore, l'ennesimo calcio piazzato per poi rovinare tutta la prestazione da una squadra che, come dice l'avversa, ha un problema mentale, di una fragilità, di una mancanza di cattiveria e determinazione in entrambe le aree, sia nella nostra che in quella avversaria, che chiaramente sono costati punti pesantissimi in chiave classifica.
Romeo, ti chiedo questo, una squadra che retrocede con questi problemi che sono anche caratteriali, una volta finito il campionato, una volta iniziato un altro, cambiati alcuni giocatori, come può però spazzar via queste ombre perché sia proprio una stagione diversa? Basta vincere qualche partito o serve un lavoro molto più profondo, a prescindere dal fatto che non crediamo insomma che D'Aversa poi venga anche riconfermato l'anno prossimo, però su questo ancora non possiamo dire niente.
Allora, secondo me non è un problema di giocatori, perché magari quest'altro anno questi giocatori messi da altre parti dimostrano carattere e personalità. Bisogna ripartire dalla società, che è una società nuova, una società che ha commesso degli errori in buona fede, investendo molto e portando a casa niente. E allora dagli errori bisogna cercare nel calcio di imparare, perché aiutano una società con un presidente entusiasta che ha messo molto entusiasmo, ma si è dovuto scontrare con la realtà. Secondo me bisogna ripartire da lì, cercando di programmare, tenendo i giocatori che hanno voglia e fame di ritornare da dove vengono e creare un gruppo solido, con una, sperando che poi ci sia anche il pubblico che ritorna allo stadio, ricreando quel legame tra la città e la società. Ecco, questo secondo me è la cosa su cui si deve basare il lavoro di l'anno prossimo. No, non per l'anno prossimo, da adesso.
Da adesso.
Sì, sì. Da adesso devi essere umile e ammettere gli errori che hai fatto e da lì ripartire.
Vi chiedo questo, partendo da Marco, invece... 5 nomi, non prima ne ho chiesti 3, chiedo 5 da cui ripartire. Perché dico 5 e non 3? Perché 2 li do per scontati, Mane e Michaela, però insomma un gruppo un po' più nutrito di delle figure sulle quali costruire la prossima stagione a livello di giocatori.
Allora, a livello di giocatori, allora vado ruolo per ruolo, faccio un discorso puramente proprio di ruolo. Allora, Colombi credo che abbia dimostrato essere un portiere molto affidabile, potrebbe essere una garanzia in Serie B, abbiamo escluso appunto Mane Mihaila. Brugman, a mio parere, è un ottimo centrocampista, un ottimo regista che può fare bene sicuramente tra i cadetti. E poi bisognerà un po' capire anche la difesa, sono tantissimi nomi, ti potrei dire Valenti e Dirks, ma potrebbero venire buoni anche un Busi come terzino, magari con un anno in più di esperienza in Italia. Quello che però mi sento di considerare la sua età è ok, giovani, la linea verde, ma servono anche giocatori di categoria, navigati, d'esperienza, che conoscano la Serie B, che l'abbiamo già vissuto sulla nostra pelle, è un campionato veramente che non finisce mai, e quindi anche andare a prendere quei giocatori, mi viene in mente attaccanti alla coda, alla Donnarumma, che possano evidentemente fare la differenza.
E risolvere determinate partite. Sei d'accordo, Romeo? Hai qualche altro nome?
Allora, io... ritengo, sì, non li conosco tanto bene, quest'anno ho seguito anche poco, però occorre nominare o comunque trovare all'interno di questo gruppo un leader, come poteva essere, no, sappiamo chi poteva essere il leader della ricostruzione della Serie D, però uno sul quale fare affidamento, una persona magari di una certa esperienza, di personalità, al quale puoi fare riferimento, perché la Serie B è vero, metti dentro tanti giocatori, però devi avere una solidità e devi avere un punto di riferimento oltre all'allenatore, ma anche tra i giocatori. Non lo so, mi viene in mente, ma dico il nome a caso, ma per dire, non so per lei che contratto abbia o non abbia, però un giocatore al quale dici fare riferimento, no? Che faccia la differenza in Serie B, che sia un lusso per la Serie B, ma che sia anche un uomo, una persona in grado di trascinare gli altri.
Tu dici con Pelé si fa un particolare amicizia vuole un lunga, e, insomma, magari non le giocherai
tutte. Non so se è il giocatore di 10 anni fa, dico di no. visto come adesso, come è tornato, motivato, potrebbe essere veramente la sua mission, no? Nel senso di dire è nostro, è italiano, è ritornato dopo tanti tempi che via, si prende in carico questa cosa, potrebbe essere la persona che, non lo so, faccio un punto interrogativo per chi è addetto ai lavori, io dico una roba del genere, perché puoi affidarti anche a altri giocatori, ma non lo so se altri, tipo Cornelius, ha questa personalità per poter essere un punto di riferimento, non sono italiani, fanno fatica anche nella comunicazione, ci vuole qualcuno che sia trascinante.
Marco, da questo punto di vista è stata significativa la fascia di capitano indossata ieri all'Allianz Stadium, segno che Pelé, al di là delle prestazioni, è entrato subito nei meccanismi della squadra, ha preso in mano anche i compagni più giovani, gli ha dato consigli e quindi sicuramente ha avuto un impatto molto positivo sullo spogliatoio, e quindi quello che dice Romeo è sicuramente azzeccato. Chiaro che ha il contratto in scadenza a giugno, ma se ci dovesse essere la possibilità, credo che Pelé possa essere uno da cui poter ripartire l'anno prossimo.
Marco, ti chiedo invece se ci sono nomi per, cioè, come vedi svilupparsi la questione panchina crociata, premettendo una cosa, che Roberto D'Aversa, al di là dei risultati della squadra in questi mesi, ha conquistato il presidente Kraus per la serietà del lavoro, l'impegno. Se non era in cima alla lista delle sue preferenze quando si è cambiato da Liverani, adesso non dico che guardi a lui per il futuro, però ha apprezzato tantissimo l'impegno messo in questi mesi. Però in futuro su cosa si sta ragionando, secondo
sì,
te?
Sì, allora ti dico, sicuramente D'Aversa è riuscito a conquistare Kraus, che lo sappiamo, al momento esonero di Liverani avrebbe preferito un profilo più internazionale, non è un caso che aveva posto gli occhi su Paolo Sosa, poi diventato CT della Polonia. È chiaro che adesso è tutto in divenire, più che altro bisogna capire le idee che anche Javier Ribalta, il nuovo direttore dell'area tecnica, che in quanto a talenti scoperti sul campo non è secondo a nessuno, ricordiamo da Bruno Fernandes a Pogba, però sarà molto molto importante, se non decisiva, la scelta della guida tecnica, perché è normale che si costruiscono da quale fondamenta. C'è questa, secondo me, duplice binario da poter perseguire: o la scelta di un tecnico d'esperienza che conosca certi meandri, e allora avevo pensato a un nome, alla Claudio Ranieri, qui intesa, è chiaro che poi da anni che non fa la Serie B, quest'ultima volta alla Fiorentina ormai 25 anni fa, oppure un nome di un tecnico emergente, venga a dire un Dionisi, un Zanetti, che possa rappresentare l'inizio di un nuovo corso. Ecco, diciamo che probabilmente c'è una doppia via che può perseguire il Parma, premettendo che chiaramente l'ultima parola spetta sempre a Kraus, sì, ma anche a Ribalta, che insomma avrà poi pieno potere anche in questo senso.
Romeo, tu come la vedi questa situazione? Quale potrebbe essere, secondo te, il profilo adatto? Su quale profilo investire, se non addirittura ancora su D'Aversa?
Allora, partiamo dall'ultima opzione. Ci vuole molto coraggio. Ci vuole molto coraggio a ripartire da D'Aversa, perché la piazza, perché il mondo del calcio è abituato a giudicare dei risultati e basta. Mi fa piacere quello che diceva Bernardini sul discorso che Kraus ha apprezzato il lavoro di D'Aversa, perché molto probabilmente poca esperienza, ma solo il confronto, perché nel calcio, guardate, il confronto, tu vedi come lavorava uno, come lavora l'altro e ti accorgi della differenza, ok? Perché tante volte non sono solo i risultati che servono per giudicare gli allenatori, perché D'Aversa ha fatto bene a Parma, ha fatto tutto quello che c'era da fare prima, adesso ahimè non ha fatto bene, perché il risultato è la retrocessione. Però continuare a cambiare, cioè, potrebbe essere veramente D'Aversa la parte di un nuovo progetto, con un nuovo direttore sportivo, con un presidente che ha un anno di esperienza in più, con uno che è capace di scegliere quei giocatori che meritano di rimanere e quelli che possono andarsene. Potrebbe essere una garanzia assoluta, perché poi, non so se vi ricordate la Serie B del Parma con le retrocessioni, i nuovi allenatori dopo 3 mesi cacciati via tutti.
È quello.
Cacciati via tutti, ma perché dopo si sottovaluta la Serie B? Perché poi dopo noi siamo quelli che sono retrocessi, cioè abbiamo la squadra più forte, invece in Serie B ci vuole chi l'ha già fatta, D'Aversa l'ha già fatta, con una sofferenza incredibile, perché bisogna essere in grado di soffrire, perché la Serie B è lunghissimo, snervante, guardate, ci vuole gente abituata a farla, o comunque che conosca il nostro cliente. Ecco, questo secondo me è importante. Poi può anche andarsene, ma ci vuole qualcuno che abbia quelle caratteristiche che D'Aversa ha dimostrato di avere.
Il ragionamento farà sicuramente ragionare e discutere nelle prossime settimane. Prima di salutarvi, non ci sarà il derby, Marco. Cosa succede in Serie B? Tra l'altro adesso sono tutti i recuperi, c'è un po' di caos.
E beh, c'è il rischio che il derby salti per demeriti non solo nostri, ma soprattutto dei cugini della Reggiana. Insomma, rischiano molto, probabilmente si giocheranno col Cosenza la retrocessione appunto diretta in Serie C. Io sono anche interessato a capire chi sale e chi scende dalla Serie A, perché chiaramente anche in base a quello capiremo molte cose. Non mi dispiacerebbe se alla fine il Cagliari ci saltasse fuori, non fosse altro, perché chiaramente presumibilmente potrebbe scendere una squadra come il Benevento, che è un po' più malleabile. Anche il Torino non è sicuro, però onestamente in Serie A la vedo forse quella che sta meglio, ecco, in quel gruppo lì. Il punto di ieri dello Spezia contro l'Inter direi che è assolutamente d'oro. Anche al Genoa manca ancora qualcosina, però queste ultime due vittorie del Cagliari hanno rimescolato un pochino i giochi, quindi al di là della Reggiana o meno bisogna anche capire chi scenderà in Serie A, purtroppo, insieme a Parma e Crotone.
Io ringrazio sia Marco Bernardini che Romeo Azzali. Grazie davvero per essere stato con noi qui a Palla in
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao Romeo, ciao. Ciao Marco. E dunque, abbiamo toccato tanti temi, ho un altro po' di messaggi, c'è chi ci fa qualche suggerimento. Christian ci suggerisce Ranieri. Guarda, su Ranieri c'è un grosso dibattito a Genova, sulla conferma, i giocatori si sono schierati. E Ranieri ha fatto bene anche quest'anno, tra l'altro sta scalando la classifica, e è veramente un tecnico molto capace, secondo me, anche che si è circondato di ottimi collaboratori, non è più giovanissimo, quindi magari è un tecnico anche meno atletico sul campo, come può essere un giovane, però a quanto pare di calcio ne capisce molto. Non ha una brutta rosa, secondo me, perché la Sampdoria davanti ha tantissime soluzioni, secondo me è una rosa discreta, però sta facendo meglio anche di colleghi molto più pubblicizzati. Cioè, se pensiamo che in fondo la Sampdoria è davanti a Verona, Bologna, Udinese, Fiorentina, Genoa, poi tutte le altre, il Sassuolo gli è davanti di 7 punti, però insomma sta facendo davvero molto molto bene. Abbiamo parlato un po' di tutto nel corso dei nostri collegamenti, adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale.
Bottles gather rain. my point of view, you think that I'm insane. It's not sane, it's not sane.
I Blind Melon, oggi siamo andati a pescare, qua andiamo negli anni 90, non era troppo indietro come prima negli anni 80. C'è un messaggio secondo me interessante di Matteo da Spezia, mandato in fuorigioco gli avversari nelle ultime 10 partite 39 volte, il Parma 8, il gioco di rimessa porta in B. Si può ragionare su questo messaggio, la regola sembra che stia iniziando a valere anche per il Benevento. Diciamo che lo Spezia ieri dopo il vantaggio non ha più giocato, però diciamo che ha applicato molto bene con un pizzico di fortuna la norma del fuorigioco, perché due gol annullati all'Inter sono annullati per pochi centimetri, quindi altrimenti si portava a casa una bella sconfitta ieri. Però va detto che lo Spezia sta facendo un campionato davvero notevole e pian pianino si sta tirando fuori. Chiaro che con una sconfitta ieri sarebbe ancora pienamente in corsa per salvarsi, come lo è, perché ha 33 punti e il Cagliari adesso ne ha soltanto 5 in meno, ma rischiano più Torino e soprattutto Benevento. Piccola pausa e torniamo tra poco.
Palla in tribuna.
Notizie dall'Ausl di Parma. Se bevi per dimenticare le frustrazioni, per superare lo stress o per raggiungere lo sballo, allora per te l'alcol è un problema. Chiedi subito aiuto, c'è chi può darti una mano. Rivolgiti ai servizi per le dipendenze dell'azienda USL. L'accesso è libero, non occorre la ricetta del medico ed è garantita la massima riservatezza. Troverai professionisti esperti, cure adeguate, supporto psicologico e socio-educativo, oltre al sostegno per la tua famiglia. Gli ambulatori sono a Parma, in strada del Mercati numero 15/B, a Colorno, Fidenza, Langhirano, Borgotaro e Fornovo. Uscire dalla dipendenza dall'alcol si può.
Alla Coop, per te che sei socio, c'è un grande vantaggio. Con la staffetta dei valori, solo tu puoi avere lo sconto del 20% su ben 200 prodotti Coop. Buoni, sicuri e rispettosi dell'ambiente. Essere socio conviene davvero. Staffetta dei valori Coop. Approfittane fino al 5 maggio e verifica le modalità in punto vendita. La Coop sei tu.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MDP Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
La radio siamo!
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
E seguiamo gli ultimi aggiornamenti sui vari siti. Allora, tra i titoli di forzaparma.it, classifica a confronto, il Parma alla metà dei punti di un anno fa, e insomma va a sigillare dal punto di vista delle statistiche quella che sembra una retrocessione ai noi in questo momento meritata, va detto. Invece, per quanto riguarda il discorso dei recuperi, vi ricordo che recuperi i posti. Oggi si giocano due match importanti, ovvero Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, nell'ordine a livello pomeridiano. Prima c'è Roma-Atalanta, poi Napoli-Lazio, così dal tardo pomeriggio in poi c'è sempre qualche partita. Insomma, la situazione è quella. Poi tra poco è già weekend, quindi in casa Parma ci sarà questo derby della retrocessione, lo etichettiamo così purtroppo, contro il Crotone. Facciamo una piccolissima pausa musicale prima di andare con le ultimissime notizie, ricordandovi anche l'appuntamento di questa sera con Calcio e Calcio.
I'm
Siamo in chiusura di Palla in Tribuna, abbiamo chiuso con Prince, ma vi ricordiamo che passiamo il testimone per questa serata a Calcio e Calcio dalle 21 su 12 TV Parma con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, in studio anche Luca Ampollini, poi Luca Ferrari in collegamento, Luca Romenghi, insomma tanti ospiti e tanti riflessioni, commenti, indiscrezioni sul momento crociato. Vi ricordo ancora una volta, questa sera su 12 TV Parma c'è Calcio e Calcio. Io ringrazio come sempre, perché mi ha guidato anche quest'oggi, Simonetta Collini in regia. Torniamo domani alle 14 con Palla in Tribuna. Ciao a tutti.